Ragambone Man con Human su Radio Alfa. 17 e un minuto, Lorenzo.
Eccoci ritrovati ancora, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Allora, è arrivato il momento.
Lo dobbiamo risalutare.
Lo risalutiamo ancora.
Colonnello.
Colonnello, ben trovato, insomma, colonnello dell'esercito italiano. Ecco, non facciamo il nome, lo devo dire sempre, perché qualcuno che si mette in collegamento adesso,
dice,
insomma,
ma com'è? Com'è? Si chiama solo colonnello.
Esatto, non danno il nome e il cognome, sono impazziti oggi Antonella e Lorenzo. No. Lo facciamo per motivi di sicurezza. Appena rientrato dalla missione prima partica ad Erbil in Iraq, e naturalmente non possiamo naturalmente rendere noto nome e cognome, ma siamo felici di averlo qui in redazione per capire adesso, raccontare attraverso la voce del protagonista in assoluto, che cosa significa la missione italiana in Iraq. Colonnello, lo sto dicendo per i nostri ascoltatori, nel frattempo stiamo sosteggiando un caffè io e il colonnello, ecco.
Sì, loro si sono messi lì,
sì,
belli, comodi.
Nel salotto di Radio Alfa,
sì,
ecco,
sì,
nel salotto,
sì,
di Radio Alfa.
E a proposito del caffè, Lorenzo, qualche istante fa ero anche io lì con voi, e il colonnello ci raccontava di questo museo della memoria che ha visto e visitato in Iraq, credo.
Sì, è un museo nella città di Soleimani, dove è un museo dedicato alla memoria, ma memoria sulle ultime tragedie vissute a cavallo degli anni 2000, tra il 98 e il 2000, dove praticamente c'è stata la famosa offensiva di Al-Anfa, che dove hanno perso la vita 182.000 curdi ad opera degli attacchi con i gas chimici, e sono stati distrutti 4.500 villaggi.
Sono numeri da paura, ma noi purtroppo siamo quasi abituati così a vedere queste stragi che ogni giorno si consumano davanti quasi ai nostri occhi, quindi è bene comunque ricordare che sono tragedie che ogni giorno purtroppo si verificano.
Ma sono tragedie che noi le abbiamo vissute come spettatori di cronache, però sì, chi è stato in quei posti e ha parlato con quelle persone, essendo delle tragedie recentissime, le hanno ancora vive sulla loro,
certo,
pelle, per cui... Questo spiega poi anche il loro approccio sul fronte, quando poi magari si manifestano delle violenze che dalla nostra prospettiva sono incomprensibili.
Sono un po' arrabbiati,
certo, certo,
per quello che hanno vissuto.
È una reazione a comunque anni e anni di soppressione e di oppressione, nel vero senso,
sì,
della parola, che hanno subito in tutti i sensi possibili e immaginabili. Proviamo a fare un po' il punto della situazione, diciamo in 5 minuti, colonnello, proviamo a raccontare la presenza italiana intanto in Iraq. La diga di Mosul, presidiata naturalmente dai nostri militari, anche perché sono iniziati già i lavori di consolidamento ad opera della Trevi, una grande multinazionale italiana, ma soprattutto l'attività di addestramento all'esercito curdo dei Peshmerga, che in questo momento sono impegnati sulla prima linea di Mosul.
Ma intanto il contingente italiano in Iraq è uno dei più significativi dopo gli Stati Uniti, e dà dei compiti diversificati. Uno di questi è proprio quello del presidio sulla diga di Mosul, dove una ditta italiana, la Trevi appunto, sta facendo lavori di consolidamento, e l'altro è quello di supporto alle forze di sicurezza curde in termini di addestramento, che vengono preparate e poi vengono mandate al fronte. In tutto la parte addestrativa è curata da 9 nazioni nel Kurdistan Coordination Training Center. L'Italia ha una parte significativa, forse sicuramente al numero di addestratori più elevato di tutte e 9 le nazioni, per cui abbiamo avuto un ruolo cardine. Non a caso il comandante di tutta la coalizione era italiano nel nostro periodo. In tutto questo, da Persano, quindi da Salerno,
sì,
è partito il team specialistico per l'addestramento e artiglieria, l'unico presente in tutto l'Iraq, per cui su di noi gravava un compito molto delicato, perché l'artiglieria in un sistema di guerra, insomma, di posizione, diventa un fattore preminente,
certo,
significativo, per cui noi abbiamo dovuto dare assistenza lungo tutto la fronte, che era ampissima. Di più, per chi conosce i fatti del Kurdistan, sa bene che lì ci sono 2 partiti, il PDK e il PUK,
certo,
che sono, ognuno c'è un esercito privato, per cui noi ci siamo anche dovuti barcamenare per mantenere un certo equilibrio di equidistanza tra le 2 organizzazioni, quindi abbiamo dovuto fare avanti e indietro tra Erbil, che è la capitale,
certo,
a guida PDK, e Soleimania, che è più prossima all'Iran, che è a guida PUK. Alla fine devo dire, quando, come ho detto nel mio, diciamo, intervento di commiato, se qualcuno mi chiede se sei soddisfatto del lavoro fatto e dei risultati conseguiti, ho detto sono estremamente soddisfatto e sono convinto che abbiamo fatto bene.
Colonnello, raccontiamo brevissimamente qual è il rapporto anche con le donne curde, perché Tra l'altro negli ultimi mesi anche gli italiani hanno imparato a conoscere i peshmerga, e quindi anche queste combattenti, donne molto grintose, molto come sono in combattimento, come sono in addestramento?
Allora, anche qui bisogna dividere le due zone del Kurdistan. In Erbil, dove è molto più sentito l'aspetto religioso, il rapporto con le donne è molto più distaccato, infatti loro preferivano essere addestrate da altre donne, così come hai visto certo, in prima persona.
Certo.
Nella parte invece di Sulaimania, dove c'è un livello di emancipazione molto più elevato, le donne invece hanno preferito essere addestrate dagli uomini. Il rapporto era esattamente il rapporto che si tiene in Italia, non si fanno problemi di sorta nell'interloquire nel seguire le lezioni congiuntamente agli uomini. Tra l'altro noi siamo stati i primi a fornire addestramento alle donne e alle donne congiuntamente agli uomini.
Colonnello, un'ultima battuta. Io nel chiudere le mie cronache dall'Iraq e soprattutto in una riflessione che ho fatto postuma al ritorno qui in Italia, mi sono convinto di una cosa. Sostanzialmente, sconfitto l'ISIS, probabilmente in quella parte del mondo ci sarà un ulteriore riaccendersi di focolai relativamente all'indipendenza che il Kurdistan iracheno pretende da anni e che probabilmente gli è stata promessa, ma che secondo me non otterrà. Lei cosa ne pensa?
Ma questa è una cosa che pensa esattamente la stessa cosa, ma per certi versi ne sono convinti le popolazioni locali stesse. Tra l'altro il Kurdistan è un qualcosa che geograficamente non esiste, è un qualcosa che risale, i problemi risalgono alla fine della prima guerra mondiale, dove da una parte si decantava l'autodeterminazione dei popoli e dall'altra parte certo, si tracciavano i confini netti escludendo appunto i popoli dai loro territori. Non risolto questo aspetto, è un qualcosa che si trascina negli anni e penso che ce lo porteremo avanti ancora per molto.
Ed è quello che dice anche Erdogan in Turchia, gli dice i turchi fuori dalla Turchia, i curdi fuori dalla Turchia, non i turchi, ecco, i curdi fuori dalla Turchia. Insomma, vi ho fatto una bella chiacchierata.
Però, colonnello, io sono un po' curiosa, più dimmi, curiosa di Lorenzo. Mi vuole raccontare una giornata tipo, no, di un militare italiano lì in Iraq in questo caso? Ci si sveglia presto, com'è?
Beh, verso le 4:30, 5 c'è la sveglia, dopodiché normalmente ci si porta presso i centri di addestramento, che sono delle basi che distano insomma nell'ordine della tra la mezz'ora e l'ora di distanza. Dopodiché
in auto, in macchina,
sì,
a piedi?
No, nelle macchine, ovviamente con l'assetto di sicurezza dovuto.
Dietro,
dovuto. Dopo, tanto è vero, si viaggia in borghese per non essere invasivi, sì, nelle città, dopodiché ci si mette in uniforme, si fanno le lezioni, si fa addestramento e poi dopo il pomeriggio si ritorna in base e ci si organizza per il giorno successivo. Sembra monotono, ma non lo è.
No, questa è una parte del lavoro.
Certo.
È la parte legata al lavoro specifico che ha fatto il nostro amico colonnello lì, addestratore appunto delle forze peshmerga. Poi naturalmente a questi vanno aggiunti gli uomini che fanno parte della sicurezza, gli uomini che curano la logistica, gli uomini che curano...
Tante,
insomma, è complicato, è complicato. Bisogna viverci in una tenda per capire.
No, non fa per me, grazie. Ci vai tu, Lorenzo.
Allora lo salutiamo il nostro colonnello.
Sì,
è stato così gentile a venirci a trovare qui. Lo aspettiamo naturalmente prossimamente e quando potrà venire a volto scoperto, ecco, diciamo
sì,
così.
La prossima volta diremo nome e cognome.
Nome e cognome, colonnello.
Volentieri, volentieri. Ma io sono venuto per il caffè comunque.
Ecco, appunto, che era abbastanza buono, diciamo la verità.
Eccellente.
Davvero grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato nostro ospite. Siamo orgogliosi di lei e dei nostri militari salernitani impegnati,
sì,
in Iraq,
davvero,
gli uomini di Persano. Insomma, vi aspettiamo qui a Radio Alfa. Proveremo come sempre ad essere la vostra voce, ad amplificare l'orgoglio che abbiamo per il lavoro che fate.
Bene, un saluto ancora e un ringraziamento al colonnello. Noi, Lorenzo, proseguiamo un po' di consigli e dopo c'è la musica con Daniele Silvestri.